La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes HCJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros con Dassa.
Singapore Radio Network.
Il terzo radio. Lì in cima del ghiaccio. Un chute cieco di Reinaldo quando la palla venceu. Il goleiro ainda tocou con ela di mão direita. E depois foi là para conferire.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Per non perdere nemmeno una virgola, gratuitamente in redazione è disponibile il testo scritto della nostra trasmissione. Abbiamo anche dei moduli prestampati per la collaborazione, un elenco con orari e frequenze di tutte le radio internazionali con trasmissioni in italiano, una pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, francese, tedesco e italiano trasmessi dalle maggiori emittenti internazionali e il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle. Potrete richiedere il tutto all'indirizzo che forniremo più tardi. Abbiamo più volte raccontato il caso delle scuole australiane, un sistema educativo che deve coprire un territorio fra i più vasti del mondo. C'è una insegnante che spiega alla radio e i suoi alunni che per radio rispondono alle interrogazioni, un sistema questo adottato già dagli anni 40. La Family Radio invece fino a qualche tempo fa trasmetteva un programma dove si leggevano lentamente dei brani scelti dalla Bibbia in inglese che permettevano agli ascoltatori di imparare la lingua. È risaputo che numerose altre emittenti internazionali trasmettono dei corsi di lingue e mettono più o meno a disposizione delle dispense per seguirne i corsi. La BBC per l'inglese, Radio Mosca per il russo, Radio Giappone per il giapponese, Radio Corea per il coreano, eccetera. Un sistema un po' utile a tutti, ai giornalisti che prendono appunti e a chi vuole imparare le lingue, è lo Slow Speed News, il notiziario letto lentamente, tanto da poterlo trascrivere e tanto da capirne la pronuncia. E questo lo fa il Pakistan e la BBC. Da sempre cultura ed educazione hanno creato insieme un perfetto connubio con la radio. Purtroppo, ad esempio, notiamo che solo negli ultimi anni, dalle ultime edizioni del World Radio and TV Handbook, viene riportata una sezione dedicata ai programmi culturali trasmessi dalle maggiori emittenti internazionali, mentre da sempre hanno avuto maggiore fortuna le elencazioni di programmi dedicati al radioascolto e quelli dedicati alla filatelia. Oggi, se volete seguire i programmi TV via satellite, dovete avere una perfetta conoscenza della lingua, in quanto quelle belle regole, regole d'oro usate sulle onde corte, sono state considerate obsolete dai grandi e scienziati programmisti del satellite. Ad esempio, non troverete mai la CNN o la BBC, che trasmette un bel telegiornale letto lentamente in inglese, né tantomeno troverete la televisione giapponese che trasmette un corso di lingua, e neppure le televisioni francofone, svizzere, belghe, canadesi ed africane riunite in TV Sync farvi sentire un telegiornale letto più lentamente per noi che amiamo il francese. Insomma, il pubblico principiante è totalmente ignorato, come per dire che tutti nascono già istruiti. Insomma, l'uomo della strada, per le grosse TV, per strada rimane. Il massimo in cui potrete incorrere è qualche programma quiz di carattere linguistico, come quello che un tempo faceva Rispoli alla RAI, che dovrebbe migliorare la vostra cultura e la vostra conoscenza della lingua. O tutt'al più, i sottotitoli al telegiornale e la speranza che un giorno arrivi la traduzione nella lingua madre sulla tanto agognata sottoportante audio. Qualcosa per fortuna sta cambiando proprio da noi, in Italia, visto che la RAI ha introdotto i nuovi canali tematici su satellite, dedicati alla cultura e ai programmi educativi. Tutto che fa sperare nella possibilità di fare la radio per televisione, una radio come Radio 3 della RAI, che trasmette brani di letteratura, poesie e tanta cultura, e magari di vedere su qualche pubblicazione elencati tutti d'un fiato tutti i programmi culturali trasmessi da radio e TV. Ma non è solo la radio a dover fare la cultura, ma è anche viceversa, cioè la cultura che deve fare la radio. A questo punto ci sarebbe da parlare delle cosiddette radio universitarie gestite dagli studenti, così come esistono negli Stati Uniti d'America e in Sud America. Qualcuno però avrebbe più miti pretese e si accontenterebbe di portare la radio a scuola per farla semplicemente ascoltare agli studenti. È chiaro che la radio, in quanto strumento e veicolo di cultura, può e deve essere strumento didattico. Alcuni appassionati del radioascolto hanno sperimentato l'utilizzo della radio a scuola come strumento educativo, un po' come è stato fatto per il giornale in classe. I programmi ministeriali già prevedono l'ausilio della multimedialità e in effetti la videoconferenza, l'internet, il satellite e gli audiovisivi sono quanto mai attuali. Nell'università, ad esempio, numerosi laboratori linguistici adoperano come strumenti didattici le videocassette con trasmissioni da satellite o anche le registrazioni dei notiziari radiofonici di emittenti estere. Alfredo Gallerati, insegnante elementare di Barletta, uno degli autori del Radio Handbook italiano, è stato uno dei primi a sperimentare in una scuola di Milano, un programma didattico molto elaborato imperniato sul radioascolto. Ma ascoltiamo direttamente quanto ha da dire sulla sua esperienza.
Dunque, io voglio dar conto, per quel che il tempo sempre ci consente, di quello che ho fatto quando ho lavorato nella scuola di Milano, ed esattamente nell'anno 1988. Ho fatto questo progetto con degli alunni di classe quinta elementare. La scuola era quella Alessandro Manzoni, peraltro la nostra scuola era quasi di fronte alla vecchia villa di Alessandro Manzoni, che ha sede a Cormano. Ho sviluppato il tema, abbiamo portato un paio di ricevitori a scuola e quindi nella seconda parte abbiamo dato vita a queste esercitazioni. Gli alunni sono stati a dir poco entusiasti di questa esperienza. Scoprire la radio proprio con l'ascolto, quando si è ancora in tenera età, probabilmente ha un fascino ancora più particolare. Io ho sviluppato la prima parte, cioè quella teorica, in 16 unità, ho detto. La prima era quella della radio, cui seguivano altre 5 unità che parlavano della storia della radio. Seguiva poi una parte che riguardava i principi di radiotecnica elementare, i principi base sulla struttura della radio, poi ancora un'altra parte dedicata appunto alla estensione di questi concetti sulla struttura della radio, e poi abbiamo parlato di antenne. Al telegrafo abbiamo dedicato un paio di lezioni anche pratiche, argomenti importanti in chiusura, la radio, il suo uso, la sua utilità pratica, perché questo serve a richiamare molto l'attenzione dei neofiti, in questo caso dei ragazzi. A questo ha fatto seguito una fase di 8 lezioni di tirocinio pratico che sono andate dall'ascolto delle emissioni europee sulle onde medie fino agli esercizi di telegrafia, che abbiamo poi ripreso così in chiusura. La telegrafia è sempre un tema un po' ostico a chi si avvicina per la prima volta alla radio. È solo un accenno, ecco, una sintesi di quello che è stato il mio lavoro. A Milano abbiamo corredato il tutto con una mostra che ha avuto grandissimi consensi. Ecco, tutta questa operazione si è chiusa con una mostra alla quale hanno partecipato anche gli stessi genitori.
Alfredo Gallerati da Berletta, che insieme con l'AIR, Associazione Italiana Radio Ascolto, sta per lanciare un progetto per la diffusione del radioascolto nella scuola. Invece la singolarità dell'idea di Fabio Tagetti sembra abbia già avuto un certo riscontro in ambito AIR. In sintesi, ha letto un annuncio sulla rivista di programmazione della BBC di un insegnante che stava cercando dei colleghi disposti a condividere le loro esperienze didattiche per la radio a scuola, e ne è venuta fuori una simpatica collaborazione. In pratica è nato un bollettino che si intitola Shortwave Classroom, letteralmente la classe delle onde corte, e ce ne parla per esteso Fabio Tagetti al telefono da Legnano in provincia di Verona.
Allora, io sono un insegnante di inglese, ho cominciato a insegnare in maniera abbastanza stabile una quindicina di anni fa, però ho cominciato molto prima ad ascoltare la radio, ormai ascolto la radio, saranno quasi 30 anni dei miei 40, e quando ho cominciato a fare l'insegnante nelle scuole superiori ho pensato bene di unire le due cose, la mia passione per la radio, in particolare per l'inglese, ma anche per altre lingue, e l'insegnamento delle lingue inglese. La radio mi è stata e mi è di grandissimo aiuto, perché motiva molto all'ascolto i ragazzi o i ragazzini che mi trovo di fronte. Per esempio, nei primi anni nessuno si aspetta che si possa scrivere a una radio internazionale e ricevere parecchio materiale gratuito a casa, e questo motiva molto i ragazzi nell'avvicinamento alle lingue. Poi in classi successive o magari a livelli un po' più così difficili di lingua si possono utilizzare le news, si possono utilizzare altri programmi, dibattiti e così via, a seconda del livello di classe oppure anche del livello di scuola, perché questo non è detto che si debba fare solo nei licei linguistici, ma si può fare in qualsiasi altro tipo di scuola, superiore o anche media. Ho incominciato in maniera abbastanza stabile questa collaborazione con The Shortwave Classroom, che è un bollettino internazionale, ma più che di collaborazione, diciamo, è stata una cosa a due. L'idea è nata da un insegnante canadese che si chiama Neil Carlton, che in un numero del mensile della BBC nel 94 aveva messo un annuncio in cui cercava insegnanti disposti a scrivere su un newsletter internazionale. Io ho risposto subito, ho mandato parecchi pezzi. Ho dato il nome alla rivista, perché The Shortwave Classroom l'avevo scelta io, e lui stampa le cose e le spedisce in giro per il mondo, chiunque può riceverle. Ovviamente gli abbonati sono, nella stragrande maggioranza, sono insegnanti di lingue straniere, specialmente l'inglese, ma ce ne sono da 16 paesi al mondo, un po' da tutti i continenti. I programmi ministeriali non parlano in maniera specifica dell'utilizzo della radio, si parla di mass media in genere. I programmi però ministeriali sono abbastanza generici, quindi permettono anche agli insegnanti di variare un po' il menu, per così dire, che si presenta alla classe. E quindi la radio, le registrazioni del broadcasting possono sicuramente avere il loro spazio, anche perché sono un esempio di lingua autentica e quindi permettono veramente di essere in contatto giorno per giorno con il mondo e con le idee che la lingua ovviamente porta in giro.
Fabio Taggetti da Legnano, in provincia di Verona, conclude la nostra trasmissione di oggi. Insomma, la radio è un hobby culturale, scientifico ed educativo che meriterebbe di essere maggiormente preso in considerazione. E su questo tema anche noi siamo aperti a raccogliere le vostre opinioni. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ricordo che in redazione è disponibile un modulo per la collaborazione a Radio Magazine, il testo della nostra trasmissione, un elenco dei programmi in italiano delle maggiori radio internazionali, una pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, tedesco, francese e italiano e il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle. Il nostro recapito è il seguente: Adventist World Radio Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.